Bentornati, penultima puntata di podcast verso dopo il draft. Andrea Ghezzi e Gabriele Balzarotti, questa sera in compagnia di un nostro ascoltatore, ma che ormai è diventato un amico, un collaboratore, un consigliere, insomma, di tutto di più, ovvero Emanuele Sortino. Ciao a tutti e due.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti e bentornati a Podcast Dopo il Draft.
Verso dopo. Ormai dobbiamo, tenere questa...
Verso
questa...
dopo.
Ormai è verso la stagione.
No, esatto. Bravo Emanuele. Senti, tra l'altro, collegamento con Emanuele transoceanico, perché non sei in Italia, dove hai passato le tue vacanze, ma sei tornato in Colorado. A fare che?
No, io faccio il dottorato in scienze delle tecnologie dei materiali, o material science and engineering, se vogliamo fare gli anglosassoni, e con la scusa che ero... qui ho detto, ma sì, andiamo a vederci qualche partita dei Buffaloes. E quindi...
E da lì... Allora adesso, prima di iniziare a parlare di AFC West, che è anche il motivo per cui ti abbiamo chiamato questa sera, Emanuele, perché tu sei un super tifoso dei Denver Broncos, e quindi stasera si parla della tua division, ed era giusto coinvolgere.
Io sono finito in Colorado perché tifo per i Broncos, quindi immagina...
Cioè, vuoi dire che hai scelto il corso di studi in funzione della squadra?
Se cominciamo a raccontare, la puntata finisce. No. C'era la possibilità di andare in Colorado per fare la tesi, ma Colorado vicino a Denver, sì, dove giocano i Broncos, il mio professore ha guardato male, però... come ho scelto l'università.
Adesso invece un aneddoto, prima di iniziare appunto, un aneddoto te lo racconto io. Perché tu non lo sai, non te l'ho mai confessato, ma tra... i Lions Bergamo, quindi la squadra di football americano della mia città, la città in cui vivo e la squadra per cui tifo, e i Buffalo, c'è una sorta di connection, mi spiego. Nel 1987 Steve Beck, giocatore di Colorado, venne a giocare come running back a Bergamo, è stato uno dei migliori stranieri che abbiano mai calcato i campi della Serie A, appunto, del football repubblicano, come lo definisco io, e questa cosa ha fatto sì che poi dei giocatori dei Lions degli anni successivi avessero la possibilità di andare a Colorado, nella tua università, a studiare e anche a vivere quello che era il football, il college football. Tutto questo per dirti che cosa? Che a Bergamo ci sono delle divise, più di una, tante anzi direi, divise dei Colorado Buffaloes. Sì, esatto, perché come il oro e nero sono i colori della tua università, lo sono anche della Lions Bergamo, e quindi ad un certo punto della storia, diciamo, Colorado ha regalato dell'attrezzatura ai Lions Bergamo, tra i quali appunto tantissime divise, pantaloni e maglie, e a me è capitato anche recentemente di vedere i pantaloni con il logo della tua università. Quindi, così,
ora
tanto
so
per...
Ora so chi ti fare in Italia, quindi...
Perfetto, abbiamo acquisito un tifoso della Lions Bergamo. Poi, sempre prima insomma di entrare nei temi della AFC West, vi volevo coinvolgere, vi volevo fare una domanda che non è presente in scaletta e che secondo me è pertinente, perché Podcast Verso il Draft è un po' un programma di un podcast, mi ripeto, perché d'altronde qualcuno ha messo la parola podcast nel titolo del podcast e quindi è un po' difficile non ripetersi. Comunque, ma lascia stare, soprattutto lascia stare alla penultima puntata. No, dicevo, siamo un po' un programma di collegamento tra quello che è il mondo NCAA e quello che è il mondo NFL. Restando in Italia, perché ho appena finito di citare Lions Bergamo, in Italia arriverà un allenatore, Art Briles, che è stato molto importante per il football universitario, prima con l'Università di Houston e poi con l'Università di Baylor, e che viene a scontare il suo esilio, mi verrebbe da dire così, a Firenze. Grandissima presa per i Guelfi, grandissimo spot per il football italiano. Volevo sapere, prima da Gabriele e poi da Emanuele, cosa ne pensavano di questa notizia, che è stata ripresa comunque da tutti i media americani.
Allora, partiamo dal fatto che ci vorrebbe effettivamente Francesco per commentare a dovere questa notizia, perché è il vero espertone di football collegiale, è lui, e sa molto più di me sia sul personaggio che sull'allenatore in quanto lato tecnico. Dal mio punto di vista, io non avevo seguito nel dettaglio ciò che era successo a Baylor negli anni passati, mi pare un paio di stagioni fa, se non erro, se non dico una cavolata.
2015-2016.
Sì, appunto, tre allora. E da una parte, sono, come hai detto tu, credo sia comunque molto importante per una squadra come i Guelfi Firenze essere riusciti ad assorbire all'interno del loro staff un allenatore che ha una ottima esperienza a livello NCAA, ha allenato dei ragazzi con una mentalità sicuramente diversa da quella che può contraddistinguere i nostri ragazzi qui in Italia, e penso potrà dal punto di vista tecnico insegnare molto ai tanti giovani, ma anche ai non giovani, che giocano sui nostri campi da football e che sicuramente saranno anche volenterosi di apprendere da questa persona, da questo coach. D'altra parte, la sua vicenda un po' oscura per quello che riguarda il lato personale sicuramente viene a integrarsi in un contesto comunque molto diverso. Le nostre squadre di football non sono composte solo da ragazzi, da giovani, ma sono composte da uomini, quindi è decisamente diverso il rapporto che si può avere con ragazzi di 19-20 anni come al college NCAA, piuttosto che in Italia, dove insieme anche ai ventenni abbiamo giocatori di 30 anni, di 25 anni, anche di 35.
Fai quindi anche di 40,
io,
dai.
Anche di 40. Quindi io la vedo positiva. Poi, ripeto, non sono così dentro alla vicenda e non so neanche benissimo nel dettaglio cosa fosse successo 3 stagioni fa per poter commentare a pieno. Quindi io la vedo positivamente.
Emanuele, tu che il college football lo vivi in prima persona quasi tutte le settimane, quando c'è il campionato?
Sì, praticamente sì. Niente da aggiungere a questo, Gabriele. Secondo me si sta andando a fare la vacanza. Cioè, gli americani hanno questa fissa di Firenze e tutto il resto. Mi è venuto a farsi la vacanza perché nessun altro lo voleva. Però, certo, porterà la sua esperienza, questo sicuro.
Ma io aggiungo solo che comunque negli ultimi anni abbiamo avuto Coach Holt, l'inventore della Pistol Formation, insomma, coach di livello clamoroso, addirittura più di Art Briles. Dopodiché, Coach Holt è riuscito in un certo senso a portare la sua mentalità ai Rhinos Milano, portandoli a vincere un campionato e perdendo una finale contro dei Siemens irresistibili. Detto questo, no, secondo me Emanuele non viene a farsi tanto la vacanza, credo fosse un po' corto di opzioni, e a questo punto, piuttosto che star fermo, sì, piuttosto che sì, però io credo che la prenderà abbastanza seriamente, perché poi quando sono qua, comunque, almeno per quella che è la mia esperienza con coach americani, la vivono intensamente, seriamente, perché poi non vogliono sfigurare, anche perché tutte le altre squadre, tutti gli altri coach li vogliono battere, e quindi insomma, anche per mantenere quella che è la loro dignità, passatemi il termine, cercano di lavorare nel miglior modo possibile. Si dice, e poi chiudiamo questa parentesi introduttiva, si dice che potrebbe arrivare anche un ex giocatore di Baylor nelle file dei Guelfi Firenze, però non vorrei fantasticare troppo, perché il nome è importante, e niente, mia moglie mi dice di abbassare la voce, quindi adesso devo un po' abbassare la voce. Vabbè, è tornata.
Vedi i vantaggi di parlare alle 2:30 del pomeriggio da
bella questa.
Sentite, allora, AFC West, partiamo dai Chiefs. Sono state una delle poche squadre a non scegliere al primo round. Gabriele, draft prettamente difensivo, te lo aspettavi? Prima domanda. E la seconda domanda che ti faccio è: se tu fossi stato il GM dei Chiefs, o comunque un GM di una qualsiasi squadra, avresti pescato solo giocatori per la tua difesa?
Me lo aspettavo nel senso che i Chiefs avevano poche scelte e quindi non sceglievano al primo round, perché l'anno scorso erano saliti a prendere Mahomes, quindi si ritrovavano con una scelta al secondo per cominciare, e poi dopo poca roba anche nei round successivi. Sicuramente è il reparto che aveva più bisogno di essere sistemato, vista anche la trade che ha portato Marcus Peters ai Rams, privandoli di quello che è un fortissimo cornerback. Quindi c'è poco da dire alla fin fine sul draft. I giocatori scelti sono relativamente interessanti, i nomi potremmo dire che non stupiscono, ma che potrebbero nel corso degli allenamenti e nel corso delle partite diventare dei pezzi importanti all'interno della difesa di Kansas City. Per quello che riguarda invece il draft prettamente difensivo, io sono un po' contro questa teoria che vede le squadre andare all in su uno dei reparti. Non non lo dico a caso, ma è una strategia che spesso e volentieri è stata usata dai Ravens, non ultimo il draft scorso, e che non sempre tende a dare buoni frutti, perché raramente troviamo una squadra che ha vuoti in difesa ma in attacco è perfetta. Ci sono sempre ogni off season qualcosa da sistemare in attacco, qualcosa da sistemare in difesa, e un draft che si concentra solamente su un reparto, a mio modo di vedere, rischia di tenere scoperto qualche problema offensivo, che poi magari basta un infortunio che quel problema viene messo in forte risalto e rischia di venirsi a trovare una situazione molto grave. Quindi è vero che quando si hanno poche scelte bisogna in qualche modo cercare di fare il meglio possibile, però se io fossi un GM NFL cercherei in qualche modo di prendere le need più importanti dal punto di vista difensivo o offensivo che ho e cercare di colmare, non dimenticandomi che comunque ho un altro reparto in cui può servire profondità, può servire un particolare tipo di giocatore, potrebbe esserci un ragazzo che si sposa bene nello schema, e quindi cercare in qualche modo di colmare tutto. È anche vero che c'è tutto il mercato degli undrafted rookies una volta finito il draft, che può aiutare a sistemare queste situazioni, però concentrarsi solamente su uno dei lati, anche se ci sono delle importanti mancanze, potrebbe rivelarsi una strategia a volte contro logica. E non lo dico, ripeto, non lo dico a caso, perché i Ravens l'anno scorso draftarono solamente in difesa per poi ritrovarsi con serissimi problemi dal punto di vista offensivo, sia per quello che riguarda il reparto ricevitori che per quello che riguarda la profondità in linea. Quindi i Chiefs hanno deciso di andare su questa strada, ben per loro, ma vediamo un attimo come si evolverà la stagione, ed è uno di quei draft che veramente ha bisogno di un paio d'anni per essere valutato, perché al momento non c'è nessun giocatore che ruba l'attenzione, nessuno con cui dire wow, i Chiefs hanno fatto un buon o un brutto draft. Bisogna aspettare un attimo.
A Emanuele invece chiedo, secondo te come sarà, come avverrà l'inserimento di Patrick Mahomes? Stasera c'è la prima, stasera credo, sì, stanotte per noi, oggi stasera per te.
Sei, dovrebbe essere per me, sì.
Perfetto. La partita contro i Texans, la prima uscita di preseason dei Chiefs, c'è appunto la curiosità di vedere Mahomes all'opera. È finita l'era Alex Smith, che l'anno scorso, ricordiamo, partì fortissimo, addirittura MVP, si parlava di lui come l'MVP della stagione, poi insomma le cose sono andate un po' diversamente. Secondo te Mahomes è pronto per far subito bene in questa squadra? E poi chiedo anche a te un giudizio sul loro draft. Faccio io un piccolo recap, perché non l'ha fatto Gabriele. Sono stati scelti due linebacker, un defensive tackle, una safety, un cornerback e una guardia, quindi un giocatore offensivo. In realtà l'hanno preso al stesso giro con la 198, Kyle McKenzie da Tennessee,
che è fra l'altro il figlio del GM dei Raiders.
Eccola là.
Per chiudere. Allora, su Mahomes, secondo me dobbiamo fare un discorso più generale. Reed, che è il panzuto baffone che è l'allenatore dei head coach dei Chiefs, secondo me sta progettando tutta la sua squadra non per quest'anno, ma per l'anno prossimo e per gli anni futuri. Lui si è completamente sbarazzato, secondo me, già non c'erano discorsi prima di Smith, con l'idea l'anno scorso puntando: io voglio puntare non su Mahomes, io voglio puntare su Tyreek Hill. Loro hanno se tu vai a vedere tutte le partite, tu vedi come Tyreek Hill praticamente da solo è capace di spostare tutta la difesa e permettere ad Hunt, quindi al running back, di correre. Per questo anche l'aggiunta di Watkins, preso dai Rams, è in questo obiettivo. Il loro obiettivo è quello di fare giocare Hill. Quello è il problema che aveva Smith, è che non riusciva a dare la palla in fondo correttamente a Hill, e per questo hanno preso il braccio più forte che c'era stato nell'NCAA probabilmente negli ultimi 10 anni, per quanto mi dicono. E per quanto so, nei training camp dei Chief lo stanno mettendo sotto seriamente, nel senso che tira intercetti di continuo, che vuol dire due cose: o che è una pippa, cioè che potrebbe anche essere, o lo stanno mettendo sotto a livelli proprio di che lo vogliono forzare. E in questo senso l'idea di prendere 6 giocatori su 7 per la difesa è che io voglio che tra un anno o due tutti questi rookie abbiano esperienza per portarmi il team a vincere. Poi ci mettiamo che l'anno scorso, cioè, i Chief hanno, se ti ricordi come hanno perso hanno perso la playoff, è stato che c'era Mariota che si è fatto l'autopassaggio, se ti ricordi come hanno perso, cioè non è che il team non ci fosse già, sono già un ottimo team, hanno perso nel modo più stupido, cioè hanno perso che vincevano 24 qualche cosa, 24-8, manco mi ricordo più, mi ricordo l'autopassaggio di Mariota che secondo me è bellissimo, questo rimarrà nella storia. Hanno fatto un sacco di lavoro in free agency, secondo me Mahomes dobbiamo parlarne perché questo sarà il suo primo anno vero da rookie. L'anno scorso sì, era vero rookie, questo sarà il come ha fatto il primo anno Wentz, per intenderci. Se lo stanno allenando veramente bene, nel senso che lo stanno mettendo sotto pressione al training camp, potrebbe essere divertente guardarlo, non per me, perché però in generale, non come tifoso Broncos, come tifoso dei football potrebbe essere interessante. Quindi, secondo me, per quello che ho capito io di quello che stanno facendo i Chief, secondo me puntano tantissimo su Hill, proprio tanto. Rivedendo i tape nel tempo libero quando non ho niente da fare.
Mi sembra di capire che sei abbastanza indaffarato con le tue cose all'università. Sì, condivido la tua analisi, nel senso che Mahomes è sicuramente un braccione, ha un cannone al posto del braccio, bomboloni a più non posso, ci sta che in questo training camp stia tirando degli intercetti, proprio per il discorso che facevi tu. Sono curioso di vedere se Hill saprà essere consistente, che non è bellissimo come aggettivo, ma è per farsi capire, perché è vero che Smith non riusciva a servirlo magari nel modo corretto, però io non sono sempre convinto che Hill possa essere quel giocatore da cui tu puoi andare ripetutamente sul profondo per tutta la partita. Dopodiché questo sarà da vedere anche come sarà il secondo anno di Kareem Hunt, e sarà da vedere come Sammy Watkins, una delle acquisizioni principali della free agency, saprà adattarsi, perché l'anno a Los Angeles è andato non troppo bene, è un giocatore su cui si pensava potesse fare molto meglio nel suo arrivo nella Lega, invece poi ha avuto un po' di difficoltà. Questa è la sua terza squadra, insomma, Chiefs quest'anno sono una squadra un po' enigmatica, secondo me è difficile giudicarli adesso e non sarà facile neanche trarre le conclusioni dopo la preseason. Va bene, Dimmi.
Andrea, secondo me guardati la prima partita di Week 1 e guardati quanto lontano sta il cornerback da Hill, e poi ne riparliamo. Praticamente gli danno sempre 10 yard, tu gli tiri, c'è Hill, il cornerback è talmente spaventato che quello lo supera in velocità che gli danno 10 yard ogni volta. Se ti guardi i tape ogni volta me l'hanno fatto notare. Cavolo, è vero, ogni volta Hill è sempre libero nelle prime 10 yard, perché è troppo veloce per i cornerback. Secondo me Reed ha capito questo e baserà tutta la sua strategia su quello. Ho questa sensazione.
Quindi, per gli amici che giocheranno nelle leghe del fantasy football, track, così ce la butto dentro subito, tenete d'occhio Tyreek Hill, magari non al primo giro, però insomma, secondo, terzo, quarto giro potrebbe essere un giocatore molto interessante, fantasy relevant, come mi hanno insegnato gli amici di Fantasy Football Studio. Va bene, passiamo ai Chargers, che sono, secondo Gabriele Balzerotti, io qua, quando io leggo queste cose sulla scaletta, devo prendere subito le distanze, perché dice, sono il team più fortunato del draft, perché hanno preso Derwin James, che è un giocatore che può cambiare il volto di una franchigia. Traduco quello che ha scritto in molte parole. Gabri, sostieni la tua affermazione.
Sostengo la mia affermazione perché Derwin James, a mio modo di vedere, è uno dei veri fenomeni che sono usciti dall'ultimo draft, e i Chiefs sono stati fortunati per il fatto che il ragazzo sia arrivato fino alla 17 senza essere preso nessun altro prima, quando tutti, compresi noi, se non ricordo male, ma penso di non ricordare male,
non ricordi male,
lo davamo nelle prime 10 posizioni, solitamente Tampa Bay, qualcosa del genere. Comunque di certo non ce lo saremmo aspettati alla 17. I Chargers sono stati lì belli tranquilli, e devo dire la verità, per una squadra che ha e soffre, perché sta soffrendo ancora adesso, di sfiga cronica, essersi beccati Derwin James è un bel colpo di fortuna. È un giocatore fantastico, obiettivamente viene da Florida State, sa fare tutto sul backfield avversario, safety puro, bravo in marcatura, bravo come ball skills, ne abbiamo parlato e riparlato sulla strada verso il draft, ed è uno di quei giocatori che è messo in una difesa la può sicuramente migliorare. Il problema è che i Chargers avrebbero una difesa sulla carta molto molto valida, ma gli infortuni sono già iniziati in casa San Diego e non sono per nulla di Los buon auspicio Angeles. Per quello che in casa Los Angeles, pardon, non mi verrà quasi mai come
neanche a me, però mi piaceva avere l'occasione di correggerti.
Giustamente. E quindi questa squadra purtroppo, dicevamo prima, soffre di sfiga cronica e in effetti la sfiga ce l'ha. Si è già fatto male Jason Verrett, che è il cornerback molto molto bravo, ma anche lui che riesce a giocare solo poche partite durante l'anno. Avevo letto giusto qualche giorno fa di un lieve infortunio di Joey Bosa, non credo sia stato messo in reserve list. Comunque anche lui ha avuto un piccolo problemino
al piede sinistro, aggiungo io, perché sto leggendo il tweet due giorni fa.
Ecco, perfetto. E quindi non vorrei che un buon draft, che oltre a Derwin James ha visto anche arrivare altri giocatori per allungare i reparti, è arrivato il buon centro Scott Quessenberry, che peraltro è anche abile a muoversi su altre posizioni della linea, pur giocando sicuramente meglio come centro. È arrivato uno dal nome impronunciabile, un outside linebacker, Nuosu, in una squadra che comunque ha bisogno di arrivare al quarterback e proteggersi contro le cose. Quindi sostanzialmente il team c'è. Peccato che ci sia sempre un infortunio a un giocatore molto importante che vada a bloccare le speranze dei Chargers. Nella scaletta chiedevo, mi anticipo la domanda, se questi Chargers avrebbero avuto delle speranze di playoff. Io direi che le hanno se, e sono il se più grosso della Lega, veramente riescono a rimanere un pochino sani. Il problema è che è un peccato che una squadra che ha così tanto talento, così tanti giocatori molto interessanti, non riesca purtroppo mai a rimetterli tutti insieme e vedere un po' che cosa possa uscire.
Adesso prima faccio un recap del draft, poi incalzo su quello che ha appena detto Emanuele. Allora, recap del draft è comunque molto singolare anche quello dei Chargers, nel senso che le prime quattro scelte sono quattro giocatori difensivi, dalla quinta, sesta e settima sono un centro, un wide receiver e un running back, quindi anche comunque il draft dei Chargers è orientato più sulla parte difensiva, soprattutto nei primi giri del draft. Tornando invece a bomba su quello che diceva Gabriele, Emanuele, ti chiedo, USA Today, io e Giovanni Ganci li abbiamo presi in giro, li danno al Super Bowl. Questo lo dicevano ovviamente prima degli infortuni di Verrett e di Bosa, che però, come diceva Gabriele, non dovrebbe essere un infortunio che lo toglie dai giochi, non, perlomeno non adesso. L'attacco con Philip Rivers è sempre riuscito a combinare qualcosa di buono, Melvin Gordon è cresciuto tantissimo, i wide receiver ci sono, insomma. Secondo te è l'anno buono per i Chargers o sarà l'ennesima stagione in cui, dopo averne parlato bene per tutta la preseason, ci troveremo con dei Chargers a lottare per i playoff e poi a venire esclusi magari con una sconfitta all'ultima partita?
Bella domanda, perché teoricamente loro hanno praticamente le prime 10 partite, hanno una bye che dal sesto alla settima, possono fare, mi sono fatto un po' i conti, e possono fare 7-2, potrebbero in teoria fare 12-4 tranquillamente, perché giocano in casa contro San Francisco, hanno l'inizio, possono partire molto bene. Bisogna vedere poi con tutti gli infortuni, e soprattutto c'è una cosa che ci dimentichiamo sempre, che a Los Angeles, ex San Diego, non ci sono tifosi, cioè lo stadio è vuoto, e se tu vieni al Mile High fanno tanto di quello il rumore che tu non ti senti pensare. Tu invece puoi andare, non so quel nome dello stadio, non so il nome dello stadio dei Chargers, tu vedi che non c'è nessuno, c'è forse ci sono più persone a guardare il college football di lì. Quindi uno dei problemi secondo me maggiori è il fatto che non abbiano tifosi, che non c'è l'effetto di giocare in casa. Poi in teoria hanno il calendario, non è male, hanno preso la difesa, era già ottima, avevano credo la migliore difesa per passing cover dopo Jacksonville, avevano il pass rush migliore dopo Philadelphia, sempre Jacksonville, hanno potenziato, c'è tanto, il problema, hanno finalmente preso un kicker, l'anno scorso ne hanno cambiati 5, L'anno scorso sono partiti, se vi ricordate, 4, avevano perso 0 qua, avevano pensato le prime 4 partite perdendone 4, e il problema era il kicker. Adesso ne hanno preso uno, se non sbagliavano quelle ci sono 2-3 partite che si giocavano nell'arco di 3 punti per un calcio sbagliato, sarebbero stati 11-5, cioè meglio dei Chiefs, sarebbero andati tranquillamente al divisional round. Quindi la squadra già c'è, hanno fatto pochissimo movimento di free agency, quindi questo ti va a dire che sono già una squadra con cui partire ed è solo una buona contendente. Se, anche nota, Rivers è nella stessa età in cui Manning ha vinto l'ultimo Super Bowl con i Broncos, la difesa, quella dei Broncos all'epoca, era forte, come potrebbe essere quella dei Chargers, però se non si infortunano tutti, cioè, potrebbero, sì, hanno... In teoria potrebbero. Poi adesso hanno il kicker. Hanno preso un kicker che ha più dell'85% di field goal messi, che per loro è qualcosa di straordinario. Hanno tutto quello che sembra essere per sembrare i Broncos di 2-3 anni, 3 stagioni fa. Hanno il problema che la loro difesa contro le corse ha tanto da migliorare, perché sono stati penultimi o terzultimi nelle corse, adesso non ricordo. Però teorie ci sono, mancano i tifosi, secondo me.
Ah, ricordiamo che i Chargers non hanno uno stadio, lo stanno aspettando, nel frattempo giocano in quello degli LA Galaxy, non credo di sbagliarmi. 30-35 mila persone, come ricordava Emanuele, troppo spesso occupati questi posti dai tifosi avversari piuttosto che da quelli dei Chargers. Tra l'altro deve essere venuta a mancare, e questa vabbè... smorzo immediatamente il clima festoso che c'è in questa puntata. Se non sbaglio, è venuta a mancare la moglie del proprietario dei Chargers in questi giorni. E quindi, così, facciamo anche noi le condoglianze dall'Italia. Non ci ascolterà mai, però noi gliele facciamo lo stesso. Basta, io direi che sui Chargers abbiamo detto tutto, perché poi siamo sempre lì. Secondo me, come ha detto Emanuele, la squadra c'è. Poi sono un po' sfortunati, perché qualche infortunio l'hanno già subito. La prima partita di pre-season, vediamo se riesco a recuperare velocemente. O ve lo ricordate contro chi giocano? Adesso io vado a prendere, apro l'applicazione NFL e leggo la partita che ci sarà. Ci metto un quarto d'ora. Va bene, ci siamo. Aspetta, Games. Dai, abbiate pazienza.
Contro i Cardinals sono sabato.
Ok, perfetto. Contro i Cardinals, squadraccia. Però fantasy relevant, David Johnson, qua lo dico, scrivetelo, avete la testimonianza. Vabbè, contro i Cardinals vedremo cosa succede. Poi insomma ci saranno in campo le seconde, terze, quarte e quinte linee, quindi anche da lì avremo poche indicazioni. Adesso Gabri, io e te spegniamo i microfoni, perché Emanuele Sortino ci racconta dei Broncos.
Ok.
No, ma dai, aspetta che sennò parli un quarto d'ora. Allora, no, partiamo dal fatto che con la prima scelta, o meglio, al primo round, con la quinta scelta assoluta, avete preso uno dei miei giocatori preferiti, ovvero Bradley Chubb. Poi è arrivato Sutton, Royce Freeman, altro giocatore da tenere d'occhio, perché secondo me farà bene e fin da subito in quel di Denver. Yeldon, Josie Jewell, qualcuno l'aveva dato addirittura al primo draft, inside linebacker da Iowa. Deshaun Milton da Penn State, Troy Fumagalli, Tayden da Wisconsin, Troy 9 dita, da me soprannominato perché gli manca un dito, Sam Jones, guardia da Arizona State, guardia offensiva, poi vabbè un paio di giocatori rilevanti tra il sesto e il settimo giro. Credo che tu sia stato molto soddisfatto a suo tempo del draft della tua squadra, partiamo da qui.
Assolutamente, probabilmente non c'era un draft così da tanto tempo. Guarda, manco me lo ricordo, forse il più bello a cui ho assistito in persona. Ti dimentichi di aggiungere anche come running back da CU Boulder, c'è Philip Lindsay, che era il nostro running back, e adesso è già in deep chat come kick returner.
Ok.
Vai ragazzo, vai. L'ho visto crescere. Quando sono qui, normalmente tanto tempo che li vedo crescere ormai sono i miei pupilli. Allora, io personalmente pensavo che Chubb fosse preso alla 4 dai Browns. Io il giorno del draft sapevo che prendevano Mayfield, ma ho detto vabbè, prendono Mayfield e poi prendono Chubb. Cioè, facile, noi ci prendiamo... come si chiamava? Quello che poi hanno preso i Colts, che adesso non mi viene il nome, che il
la guardia
la guardia
Nelson, Nelson dovrebbe essere,
sì, Quentin Nelson,
Quentin Nelson. Io pensavo, io sarei stato felicissimo di averlo, proprio detto prendetelo, vi prego. E poi le altre chiamate, appunto, mercoledì scorso sono stato a vedere il training camp. Chubb, ovviamente, siccome siamo ancora nel dove c'è poco contatto, non ha fatto chissà quali sack, quali pass rush e tutto il resto. Però posso dirti che Freeman è praticamente un trattorino. Cioè, veramente si portava i giocatori che si appendevano e se li portava. Hamilton mi è sembrato un ottimo giocatore, ma Sutton, secondo me, com'è che non l'hanno preso prima, non lo so gli altri. Dicevano che i VR quest'anno non erano di talento. È forte, io l'ho visto da vicino, che prendere le giocate in fronte alle safety titolari contro Robbie, contro Chris Harris. Cioè, è forte il ragazzo, secondo me promette più che bene. Ovviamente, è il primo anno da rookie, c'è Sanders ed Emerus Thomas, però secondo me War 3 non glielo toglie nessuno quest'anno. Poi sui Broncos in generale, l'anno passato è stato parecchio brutto, nel senso che sono partiti bene, poi hanno deciso che devono fare schifo. Io praticamente ho smesso di guardarli, ammetto, c'è un'altra parte più bella, soffrivo troppo, cioè davvero, faceva impressione. Abbiamo avuto non so quanti intercetti, in totale ho fatto il calcolo differenziati di meno 93 punti, meno tra quelli fatti e quelli subiti, che sono praticamente peggiore dopo solo, diciamo, i Browns peggiori, i Colts e i Giants, forse i Dolphins, ma non mi ricordo tutti. Questo non perché la difesa fosse terribile, perché era l'attacco che faceva proprio pietà, cioè non dava...
E ti fermo subito, attacco. Case Keenum è il quarterback giusto o pensi che la stagione che ha vissuto, l'incredibile stagione che ha vissuto l'anno scorso con i Minnesota Vikings, non sia ripetibile a Denver, anche perché la linea d'attacco non è esattamente la stessa?
No. La mia attacco tra Vikings, quella dei Vikings non era nemmeno tutta questa bellezza, però
funzionava.
Perché Keenum è uno di quelli che gli impatti li prende, sa come sgusciare, ed è anche uno di quelli che se c'è l'impatto non ha paura di prenderli, mettiamola così. Ovviamente i Vikings non hanno giocato, non è che c'era solo Keenum, sono arrivati alla finale di conference perché erano un ottimo team, però Keenum ha portato 22 touchdown e 7 intercetti, che per se fosse i Broncos ci avrebbe detto sì grazie, è un miracolo. E infatti secondo me Keenum si trova nella situazione in cui tu hai fatto il tuo in un'azienda, per esempio, cambi lavoro e vai, e se tu fai anche peggio di quello che hai fatto prima, sei comunque il salvatore. Cioè, lui nella situazione che è proprio stress free, che più stress free non ci può essere, perché tanto peggio di così non potevano fare. Hanno cambiato l'anno scorso 3 quarterback, abbiamo provato, tutte e 3 hanno fatto... ma a me hanno fatto un po' piangere, cioè, terribili. Vero, cioè...
Sei un attore, tu.
Infatti.
Poi, allora... Il piano dei Broncos secondo me è questo, mettiamoci, io non voglio parlare troppo, però il piano dei Broncos è questo: la difesa è forte, l'anno scorso il problema è che l'attacco dava posizioni troppo vantaggiose all'altro team, e quindi hanno fatto il miglior numero di yard date, quindi non concedevano yard, però uno dei più alti punteggi dati, e questo perché l'attacco non portava avanti la palla, non muoveva la catena. L'idea è quella che c'è Keenum che dovrebbe fare pochi intercetti. Hanno preso pure in free agency Market King, che è un altro personaggio. Se tu mi dici che io sono un attore, lui è un'altra categoria. L'idea è quella: buttiamo palle il più lontano possibile, diamo modo alla difesa di funzionare. Abbiamo 2 pass rusher che dovrebbe essere da paura. Io non vorrei essere in karma Holmes e Rivers, proprio no. E io, sinceramente, quello di cui non mi fido è l'allenatore. Proprio. Qua potremmo fare discussioni. A me, io Joseph l'avrei licenziato probabilmente dopo metà stagione con l'offensive coach. Però non sono il general manager. E poi la stagione potrebbe andare benissimo, come potrebbe andare malissimo. Potrebbe essere, allora, i Broncos credo che non abbiano back to back losing streak, cioè non perdono, non hanno una stagione perdente, perdono in seguito agli anni 70. Quindi in teoria un po' di bounce back dovremmo averlo, un po' di recupero. Potrebbe andare nuovamente male, potrebbe andare molto bene che finiamo 8-8, già per me è tanto, già ne abbiamo vinte 8, dopo due anni passati così, vincerne 8 è tanta roba. E poi, secondo, allora, io ho fatto un po' di calcoli, e secondo me ci saranno due gare chiave, uno sarà contro i Ravens alla terza e soprattutto contro Houston alla 10. Se i Broncos vincono contro Houston, possono arrivare ai playoff come wild card, perché secondo me i Chargers sono il team che vincerà la division, però possono prendere il posto da wild card. Perché poi l'ultima partita contro, che giocano, nessuno ricordo se giocano a Denver o giocano, credo che giochino a Denver, contro i Chargers. I Chargers dovrebbero essere già qualificati, giocheranno con le secondarie. Se vincono anche quella fanno 10-6 e poi dipenderà tanto da quello che fanno Titans, Texans e la FC South. Questo è quello che penso.
Allora, direi che il quadro generale l'hai dato, adesso voglio sentire anche cosa ne pensa Gabriele però.
Come faccio a parlare dopo dopo lui che scusa, ha detto tutto lo scibile sui Denver Broncos?
Scusa il francesismo, cazzi tuoi.
Non lo so, a me i Broncos stanno antipatici, non mi piacciono neanche.
Ok,
no, scherzo,
io ti blocco su Skype ora subito. No.
sai che hai capito che squadra tifo, no?
Ovviamente sì.
Ah ok, ecco appunto, non lo faccio di solito, ma ricordati una delle ultime partite che abbiamo giocato insieme. Dai, è una dei trofei, delle cose più belle che mi ricordo del football. Ovviamente il My Like Miracle, per chi non l'abbia capito. Vabbè, no, seriamente, a parte scherzi a parte e battute del cavolo a parte, questi Broncos obiettivamente mi piacciono veramente tanto. Sono una bellissima squadra dal punto di vista difensivo. Chubb è stata una presa spettacolare. L'articolo che hai scritto su Addle consiglio a tutti di leggerlo, perché è veramente una bella chicca che possiamo offrire ai nostri lettori. È raro trovare questi veri e propri insider, come sei stato tu in questo caso, che ci possano portare le notizie fresche fresche da un camp NFL, e soprattutto ci hai dato modo anche di vedere un po' quello che è una situazione che noi di solito vediamo sempre solo filtrata comunque dagli occhi americani. Il discorso su Keenum che hai fatto mi trova in accordo. Io penso che i Broncos sono una squadra che ha il potenziale per fare bene. Si trovano in una division dove molto è ancora in discussione. Non c'è una chiara favorita per l'anno prossimo. Abbiamo parlato prima dei Chargers con problema di sfortuna. Abbiamo parlato dei Chiefs che comunque schierano un quarterback rookie. Fra poco parleremo dei Raiders che sono tornati a Gruden dopo 10 anni. Io credo che i Broncos abbiano le loro ottime possibilità di giocarsi un bel posto ai playoff e soprattutto di fare bene. E credo che abbiano molto potenziale per il futuro. Sono concordo anch'io sul fatto che coach Joseph non mi fa impazzire. La squadra è stata gestita in maniera un po' ballerina e molto dipenderà anche da lui, cioè se la squadra riuscirà a fare delle buone prestazioni potrebbe anche guadagnarsi una permanenza in Colorado. Se invece dovesse cambiare, non sarebbe una tragedia secondo me per i Broncos, perché magari con un nuovo coach il potenziale che c'è all'interno di questo team potrebbe uscire fuori del tutto e tornare dove fondamentalmente i Broncos meritano di stare, perché negli ultimi anni sono stati sicuramente, negli ultimi parecchi ultimi anni sono stati uno dei migliori team della NFL.
Difesa non si discute, attacco secondo me molto, a prescindere da quello che abbiamo detto e che anche io ho chiesto a Emanuele, più che da Keenum, che mi aspetto comunque faccia una stagione dignitosa, secondo me dipenderà dalla capacità dei Broncos di correre, e qua poi chiedo un parere anche a Emanuele, perché il vero problema dei Broncos degli ultimi anni, dopo Manning diciamo, è stato quello di trovare un running back o dei running back che potessero poi tenere un po' più onesta la difesa, perché Peyton Manning aveva la qualità, oltre di saper mettere la palla dove voleva all'interno del campo, di far diventare dei running back normali dei super giocatori, perché la difesa non poteva concentrarsi e non aveva facilità nel fermare il running game di Denver. Dopo Peyton Manning, causa incapacità dei vari signal caller che si sono succeduti di essere efficaci, insomma, per le difese c'è stato abbastanza gioco facile, diciamo, nel limitare in generale l'attacco dei Broncos e nello specifico poi il running game. Secondo te, Emanuele, Royce Freeman è il giocatore che, non dico magari quest'anno perché comunque è un rookie, ma nei prossimi anni può dare un nuovo vigore appunto al running game di Denver?
Secondo me, se non si fa male come si è fatto male ad Oregon, sicuramente. Cioè, davvero, io lo vedi, perché uno lo vede, perché sono 40 metri, ma lo vedi, non è dalla piccionaia dello stadio. È un trattore, è un armadio in miniatura, ma è un armadio che è forte. Secondo me farà tanto e farà bene. Non si deve fare male, ovviamente. Credo che prima in chart ci sia Booker, Devonta Booker, se non ricordo male, quindi... Sì. Secondo me farà bene, se non si deve, ovviamente, non si deve fare male. La linea di Denver sulle corse negli anni si è spostata, ai tempi di Manning fino a quando c'era Fox, il coach Fox, che adesso è Bears, se non sbaglio, io se non ho licenziato anche da lì, giocavano a uomo. Adesso invece ottimo, vedi che era grande uomo proprio, come ci ha fatto perdere contro i Seattle. Chi è quello che è vostro che tifa Seattle? Ma che questo, lui non, quello sarà un problema. Se con Gabriele mi rifaccia Ravens, quello sarà particolare.
Che tifa Seahawks in redazione? No, questa me la sono persa, mannaggia.
Chi è che tifa? C'è una
qualcuno di tifa fatto...
C'era, avete fatto la live sul draft, era qualcuno a mettere i Seahawks, non mi ricordo chi fosse.
Io la maglietta dei Seahawks, ma allora, perché a me piace Sherman, ma veramente c'è Sherman.
Ma lo vedi,
calma.
Allora lo vedi che...
Avete dei problemi, ragazzi, avete dei problemi seri. La prima volta che vi parlate avete già le storie tese. Fortunatamente c'è un oceano che vi divide e quindi possiamo andare avanti tranquillamente.
No, negli anni la linea dei Broncos praticamente ha cambiato stile da uomo a zona, e teoricamente Freeman e Booker, tutti quelli che hanno preso, dovrebbero fittare italiano, dovrebbero il problema di parlare inglese,
va bene, si è capito, non ti preoccupare.
dovrebbero amalgamarsi bene con la zone running. Quindi si spera bene. La teoria, in teoria dovrebbe essere, visto che la nostra pass defense fa abbastanza pena, anche con Valmir la linea non è cambiata più di tanto. Vediamo di correre bene. Ci dovrebbero essere 4-5 running back che dovrebbero essere abbastanza forti. Incrociamo le dita e giochiamo in maniera intelligente. Si vedrà.
Chiudiamo con i Raiders. Dovevamo avere Marco Santini con noi, super tifoso, membro fondatore del Raiders Booster Club, se non sbaglio. Non ce l'abbiamo perché è fuori a cena, è al mare, in vacanza, come avrete capito anche dal nostro roster risicato e ridotto a 3 personaggi questa sera. Insomma, siamo in off season nel vero senso della parola, anche noi di The Cutting Edge e Adol Magazine nello specifico. E quindi ce ne dobbiamo sbrigare tra di noi, questo preambolo inutile per salutare Marco Santini e per dire che, insomma, la situazione Raiders ce la dobbiamo giocare tra di noi. Allora, parto io.
Occhio che Marco ha detto che rischiamo querele, io avviso.
Ah, Marco sa che io sono sincero e onesto.
Bene.
Mettiamola così. Allora, diciamo che è arrivato Gruden e ha fatto subito un po' di casino. Draft, Gabri è stato ricco di sorprese, ma non nel senso in cui forse si auspicavano i tifosi di Oakland. Adesso poi dal versante italiano è arrivato anche il taglio di Tavecchio, che però abbiamo già spiegato, è uscito anche un bell'articolo scritto da Giovanni Ganci, ne abbiamo parlato ieri sera io e Dario Michelini a The Cutting Edge Show, taglio più che giustificato e quasi pronosticato dallo stesso Tavecchio ai microfoni di Adol Magazine. Però insomma, detto questo, fatto questo preambolo, al di là del draft, al di là di Tavecchio, che è una cosa abbastanza italiana, non sta convincendo molto il modo in cui si sta muovendo / comportando Gruden, anche perché, come ci è stato detto negli ultimi giorni, nelle ultime ore, il nuovo contratto per Khalil Mack non sta arrivando e addirittura si parla di trade per uno dei giocatori più dominanti lato difensivo dell'intera Lega.
E questo sarebbe assurdo a mio modo di vedere, perché Mack è uno dei primi, odio fare le classifiche, ma sicuramente è uno dei top 10 della Lega per quello che riguarda la difesa.
Fai i primi 5 e fai forse anche i primi 3,
Sì, perché non, volevo sbilanciarmi, ma sicuramente è uno dei top player.
Ecco, i numeri non solo dei sack, ma anche insomma dell'efficacia quando insomma va a cacciare il quarterback sono abbastanza impressionanti. Comunque, vai avanti.
E spesso, cioè spesso si era detto quando Gruden era tornato al timone di Oakland di come uno dei dubbi maggiori fosse che le sue idee e il suo modo di concepire il football fossero fermi a 10 anni fa, quando lasciò la sideline per andare a sedersi sulla sedia di commentatore. Ecco, sicuramente sta andando in controtendenza con quello che è l'NFL attuale. Vuole affermare la sua figura, il suo potere, mi verrebbe da dire, anche a discapito di un giocatore straforte come Khalil Mack. Gruden probabilmente ha una grande influenza anche sulla dirigenza per potersi permettere di gestire anche in quel modo quelle che sono le pratiche societarie che riguardano i contratti. Il draft è stato stranissimo, a prescindere dalla scelta di Colton Miller, anche i giocatori successivi sono tutt'al più dei prospetti, non abbiamo nessuna certezza per quello che riguarda i Raiders, che vengono da una stagione scorsa abbastanza tribolata, da una prima dove però avevano fatto vedere tante belle cose e si erano mostrati come una delle squadre più interessanti della Lega, con un quarterback come Carr, che è probabilmente destinato a grandi cose. Certo che se lo spogliatoio dovesse implodere sotto la guida di Gruden, questo diventerebbe un grossissimo problema, perché non ci sarebbe giocatore che tenga, ma la squadra andrebbe completamente a catafasci. Non lo so, io questa mossa di Gruden e quello che sta facendo lo sto capendo un pochino poco dall'esterno, non seguendo attivamente i Raiders 7 giorni su 7. Cioè, mi sembra quasi che lui voglia un pochino imporre la sua figura sullo spogliatoio e sul mondo NFL a discapito dei risultati di squadra. È come se fosse tornato il vecchio padrone e volesse in tutti i modi mettere tutto come era prima, senza stare ad ascoltare ciò che è arrivato di nuovo. E questo penso che possa essere un grosso problema per quello che riguarda la stagione di Oakland.
Emanuele, secondo me Gabriele ha toccato un tasto importante, e mi spiego, e voglio sapere cosa ne pensi. Gruden si sta comportando in maniera abbastanza particolare, sta prendendo delle decisioni forti o non ne sta prendendo alcune che ci si aspetterebbe a questo punto della stagione fossero già arrivate. Questo secondo te non può dipendere in realtà dal contratto che lui ha, perché lui ha un contratto di per 100 milioni per 10 anni, se non vado errato, e quindi tutto sommato, ti chiedo se può essere secondo te un pensiero condivisibile, ha dalla sua il fatto che comunque vada questa e forse anche la prossima stagione avremo Gruden per parecchi anni al timone della franchigia, oggi a Oakland e prossimamente in quel di Las Vegas.
Assolutamente condivido. Neanche per me è chiaro cosa stia facendo. Ti dicevo oggi su Twitter che ci sono voci che non hanno parlato da marzo con Khalil Mack, cioè, quindi sono passati 4-5 mesi e non si sono parlati. Secondo me ha visto che la situazione dello spogliatoio non era quella che gradiva, ha iniziato a tagliare di tutto e di più. Ha mandato via Cutbury, ha mandato via Market King. Ha fatto davvero un sacco di cambi in free agency, adesso che hanno preso giocatori famosi non tantissimo profilo, però ne hanno cambiato tanti. E secondo me hanno fatto anche l'errore di passare su Darwin James, perché hanno preso Colton Miller quando la loro secondaria praticamente è stata una delle peggiori dell'NFL. Credo che mi ricordo su tutti i dati, perché non sono una macchina, però faceva davvero tanto pena. Credo che non abbia una decente ai tempi di Charles Woods, per intenderci. Poi, per carità, sulle corse erano sempre stati bene, hanno i pass rush, se Mac non se ne va, hanno Mac e Irvin come pass rush. Io ho l'impressione che lui voglia costruire una squadra con l'idea di creare Hanno, se non ricordo male, nel draft hanno preso due tackle, uno al primo e uno al terzo giro, con l'idea che vogliono essere un po' come stanno facendo gli Eagles nella NFC East. Avere la migliore line, cercare di costruire nel tempo la difesa, ovviamente, però se non è la secondaria non va da nessuna parte, quindi non lo so esattamente quale sia il suo piano. Vuole avere probabilmente una O-line che funzioni, però non ho idea di cosa voglia andare, anche perché come running back hanno ancora Marshall Lynch, che adesso non so quanti anni abbia, ma inizia a essere vecchiotto per essere un running back. Sinceramente, se vincono più di 5-6 partite quest'anno sarò molto sorpreso, mettiamola così.
Sì, Marshall Lynch credo che il suo prime l'abbia salutato da un po' di tempo. L'anno scorso non ha brillato, era anche la stagione del rientro, quindi non è detto che poi invece quest'anno riesca a mettere insieme numeri migliori, però il fatto che stia cercando di costruire una linea offensiva dominante mi sembra abbastanza chiaro, lo ricordavi tu con le scelte. Bisogna proteggere Carr, bisogna creare un gioco di corsa consistente che magari aiuti la difesa, che se chiaramente l'attacco usa tanto il cronometro sta necessariamente di meno in campo. Però condivido, adesso non so se saranno 5-6 vittorie, magari anche 7-8, però io non credo che, almeno per quest'anno, e chiedo anche a te Gabriele, i Raiders possano lottare per un posto ai playoff, non in questa division che no, con assolutamente. Tutti i dubbi che ha, che con tutti
Andrea ti ricordo ha, ti ricordo che giocano contro la division i tuoi Browns,
quindi noi vinciamo facile.
E quindi non se o fanno 5 vittorie o fanno 8-8, quindi devono vincere su qualcuno, perché poi hanno Pittsburgh, cioè devono vincere contro i Browns, o tifi Browns o pensi che siano 8-8,
No, cioè. Vabbè, ma sai, io la vedo in modo un po' diverso, nel senso che questo discorso lo facevo con i Patriots, riferimento sempre a quel mock fatto da USA Today, da quella preview, scusate, fatta da USA Today. Cioè adesso a bocce ferme tu dici vince questa, non vince questa, o fa 5-12, no, fa 5-11 o fa 8-8. Io nella realtà poi dico magari le prime giornate qualche squadra deve ancora rodare, arrivando delle vittorie a sorpresa da parte di alcuni team, tra i quali Oakland. Poi quando le cose iniziano a stabilizzarsi si riesce a capire meglio quale può essere il destino di una squadra. Ricordando i tuoi Broncos, 2 anni fa sembravate quasi certi dei playoff e poi avete avuto da metà novembre in avanti un calo impensabile e a fine playoff non ci siete mica arrivati. Quindi insomma, vabbè, la vedo meno. Questa cosa quando parlo con te mi fa sempre impazzire, perché tu prendi il calendario alla mano, mi dici guarda, o finisce così o finisce cos'ha. E invece io tendo a essere un po' più.
Più o meno, guarda, la prima la giocano contro i Rams, poi giocano a Denver, giocano contro Miami a Miami, giocano contro i tuoi Cleveland, giocano a LA contro i Chargers. Poi potrebbero vincere contro i Seahawks, che non so come sono quest'anno. Poi giocano San Francisco a San Francisco, cioè non è proprio semplice. Le prime dieci sono dure, va.
Sì, sono dure, però ripeto, sai, inizio di stagione è sempre particolare, gli infortuni sono dietro l'angolo, è una squadra che noi oggi mettiamo avanti a tutte, può scivolare indietro. Ti faccio un esempio, i Pittsburgh Steelers, che abbiamo dato come probabili vincitori della loro division, potrebbe essere una squadra che avrà dei problemi. E questa, tra l'altro, questa mia teoria che io tiro fuori spesso, perché poi così se ci prendo non potete dire che non l'avevo detto, l'ho anche trovata su media statunitensi, che insomma seguono le cose un po' più da vicino e soprattutto in modo diretto. Proprio perché, ripeto, siamo in una fase, adesso ci stiamo avvicinando, perché con la pre-season siamo ormai a un mese dall'inizio, dal primo kick-off, dal kick-off che conta, però è troppo difficile sapere ora come saranno le cose. Non abbiamo neanche il roster dei 53, non sappiamo ancora dove andrà a giocare Dez Bryant, che è una cosa fondamentale per la mia vita soprattutto. Cioè, ragazzi, con calma, comunque stasera Callaway gioca, domani, insomma, quando diavolo giocano i Browns. Gioca Callaway, il wide receiver, quello arrestato per marijuana, pistole, tutto quello che poteva avere in macchina.
Non hanno tradato Coleman, questo è chiara chiara chiamata che viene il tuo amichetto.
Come ho già detto ieri sera, è evidente che Rapaport mi legga, perché io ho scritto e lui ha risposto. Però lui ha detto esattamente... cosa ridete? Però lui ha esattamente detto il contrario di quello che io sostenevo, ovvero che non è stato ceduto Coleman perché Josh Gordon è sicuramente recuperato, e che non è stato ceduto perché sicuramente arriverà Dez Bryant. Poi, quando Josh Gordon rientrerà e Dez Bryant verrà firmato, avrò modo di scrivere anche a Rap per, insomma, dirgli che se io dico una cosa è perché la so. Va bene. Chiudiamo questa penultima puntata di... perché l'altra volta non l'abbiamo fatto, mannaggia a noi. Chiudiamo questa penultima puntata di Podcast Verso Dopo il Draft con la classifica che ognuno di noi deve dare della division, e il primo, visto che è l'ospite per la prima volta, lo facciamo fare a Emanuele Sortino.
Allora, ultimi con 6-10 Raiders, poi Kansas City, poi ci sono Kansas City e Broncos che vanno tra l'8-8 e il 10-6, dipende come vanno, dai. E poi Los Angeles va tra il 9-7 e il 12-4, dipende dagli infortuni. Senza infortuni, secondo me è un 12-4 per la stagione.
Gabri?
Beh, io senza lo score di vinte perse...
Aspetta, comunque volevo solo far notare una cosa. Sortino aveva appena detto 5-11 o 8-8 ha dato i Raiders 6-10. No, giusto perché vuoi sottolineare certe cose. Vai Gabri.
Io dico Broncos, Chiefs, Chargers e per ultimi i Raiders.
Cioè, Broncos, Chiefs, Chargers hai detto?
Sì, Chargers per infortuni, fondamentalmente. Allora,
dopo questa, Gabriele, ho visto che mi stai aggiungendo su Facebook, potrei accettarti.
Grazie.
Allora, io ci provo, ci credo perché mi stanno simpatici Chargers, Broncos, Chiefs e Raiders. Perché poi alla fine penso che i Raiders faranno cagare. Però, siccome c'era doveva esserci Marco Santini, mi ero promesso che questa cosa non l'avrei detta. No, perché quando comunque tu hai un quad in una lega come l'NFL, dove il quarterback è in questo momento il ruolo assolutamente più rilevante, quando tu hai uno come Derek Carr è difficile metterli così indietro. Però anche io penso, e quindi adesso ho preso in giro prima Emanuele, ma adesso vado dietro un po' sul discorso, 6-10, 5-11, una roba del genere, 7-9 già sarebbe un buon risultato per i Raiders, che se è vero il ragionamento che ho fatto prima io, ovvero quello che Gruden comunque, ma l'ha fatto anche Emanuele, ha intenzione di costruire su più anni, non sarà questa la stagione in cui li dobbiamo giudicare, quindi ci sta a metterli in questo momento ultimi nella AFC West. Gabri, che division ci manca fra due settimane?
Ci manca la NFC North.
Ah, non abbiamo parlato ancora dei formaggini.
Esattamente.
Tra l'altro, notare come ci sarà sabato Broncos, i Vikings vengono qui a Denver, e ci saranno 5 su 6 dei quarterback sono stati Broncos, e il sesto stava per venire qui.
ma peraltro, ma questo ragazzo quante ne sa?
Tante.
Se è un'enciclopedia.
Seguilo anche su Twitter, che ti delizia con news e opinioni.
Allora,
di ogni
Gabriele, tipo. Tu devi capire che io ho iniziato a seguire il football americano, che era su Sky, quindi Sky, io sono cresciuto con voi, alle 2 del pomeriggio facevate i playoff una volta, in italiano, senza pubblicità, e cos'era, credo dal 2004, credo di aver visto uno dei primi Super Bowl fossero Patriots contro Eagles, il primissimo, e tutto questo negli anni me lo sono sempre iniziato a seguire, poi adesso che sono, da quando vivo da solo, ho più tempo libero, non sono che studio di meno, che mi sono laureato, tutto il resto, molto più tempo, e quando è mi passo il tempo così.
Fai bene. Intanto ti assumo per la strada verso il DAV dell'anno prossimo. Sei già preso tu.
Assunto. Ascolta, io chiudo così, dicendo che il duello più interessante di questa prima giornata di pre-season è quello che vedrà coinvolti Talib e King Crab. Perché le botte che si daranno questi due nella partita tra Rams e Baltimore Ravens, credo, insomma, saranno botte importanti, mettiamola così.
Sì.
Vabbè, annunciato questo match.
Secondo, La catenina la tiene ancora Crabtree o... Perché questo non lo so.
Credo che non gli abbiano ancora spiegato che sarebbe meglio, visto lo sport che
fa. No, non gliel'hanno detto. Harbaugh ha provato, ma gli ho detto, no, io catenina, no, no, l'ha nascosta e la tira fuori al momento della partita.
Comunque,
ha scritto Talib sopra.
Adesso lancio una frecciatina e poi salutiamo al direttorissimo Giovanni Ganci. Cioè, Crabtree è stato rovinato dall'incapacità. Cioè, è andato a finire a giocare ai Baltimore Ravens per l'incapacità di Colin Kaepernick di lanciargli un pallone. Poi vabbè, ha avuto questa parentesi ai Raiders più o meno fortunata. E adesso speriamo che quando prenderà il potere Lamar Jackson, Crabtree possa dimostrare che è un super giocatore. Vabbè, ragazzi, io c'ho la maglietta di Crabtree. Ve lo devo confessare. Uno dei miei primissimi, cioè uno dei, no, dei primissimi idoli, perché anch'io l'NFL la seguo da una vita, ma negli ultimi anni è uno dei giocatori che mi è sempre piaciuto, insomma, per il modo in cui gioca, per lo stile, bla bla bla, insomma, tante cazzate. Va bene, Emanuele, grazie mille. Adesso ti lasciamo
grazie
al pomeriggio del Colorado. Goditelo, goditi le partite, tu che le vedi ad orario umani.
Io non so che temperatura ci sia, qua ci sono 28 gradi, cielo azzurro e si sta da Dio.
Qua la cosa... no, basta... no, oggi si sta bene perché prima
no, dai,
un po' piove.
Si vive oggi dalle nostre parti.
Poi vi manderò le foto della prima dei Buffaloes che si gioca al Malais di questo giro.
Wow, perfetto. Gabri, come al solito, padrone di casa, grazie mille.
Grazie a te Andre, grazie a Emanuele di aver partecipato stasera, è stato uno spasso, e un grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno, e vi aspettiamo per l'ultima puntata, e poi stiamo pensando, e questa è un'anteprima per tutti quanti, a qualcosa durante la stagione.
Tu sei pazzo, no, io ho detto per l'ultima puntata, basta, no, io vi uccido se mi fate fare ancora podcast verso dopo il draft, che però è stato bellissimo. Cioè, quando è che siamo partiti?
Ah, febbraio, marzo forse.
No, dai, febbraio no. Febbraio,
marzo, siete partiti a marzo quando con perché io inizio dalla... Allora, io vi ho conosciuto perché vedevo le partite dei playoff sul divano, twittavo e c'era Francesco Fele che mi rispondeva. Io vi ho conosciuto così, se no sarebbe stato...
Hai capito? Io mi ricordo sotto spino fino all'ultimo, il giorno della draft night, che mi continuava a scrivere.
Sì.
Io dicevo, ma questo non va a letto. E poi dopo ho scoperto che no, viveva in Colorado, e quindi per lui era assolutamente un orario umano.
Era quello che stava meglio di tutti noi.
erano per noi le 6 del mattino. Va bene, per questa penultima puntata, penultima puntata di podcast verso dopo il draft è tutto. Un saluto anche ad Andrea Ghezzi. Buonanotte.